Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Rino Micocci e Alvaro D'Amico per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio in regia. Andiamo a vedere brevemente il sommario di oggi. Parleremo naturalmente della rissa di Torino al termine di Torino-Genoa, delle contestazioni a Maldini. Avremo modo anche di parlare dei fischi che a Verona hanno accompagnato alcuni giocatori di colore. Avremo poi in studio Davide Dionisi. Parleremo, Davide, di nuoto. Con chi lo puoi presentare subito il tuo ospite?
Con il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. Con lui vedremo un po' a che punto è la situazione in vista dei mondiali, che ormai sono prossimi qui a Roma.
E saluto anche il nostro Antonio Menenti, commentatore, esperto di Roma. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buona giornata Luca e buona giornata a tutti.
E presentiamo l'ospite in studio a Roma, Roberto Ciofi, responsabile del gruppo donatori di sangue presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciofi, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Anche a lei una breve presentazione. Come nasce il gruppo donatori sangue presso Palazzo Chigi? Io sintetizzo, esatto.
Sì. Benissimo, benissimo. È nato per esigenze di tutti i colleghi, chiedevano sempre donatori di sangue. A un certo punto ci siamo ideati, facciamo questo gruppo donatori. E devo dire la verità, abbiamo risolto tanti problemi. Siamo partiti nel 2003 e ad oggi abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo arrivati a 270 donatori e doniamo il sangue all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Però non disdegniamo di andare a donare in altri ospedali quando serve, specialmente luglio-agosto, che manca sempre il sangue, come tutti sappiamo, poi tra l'altro. Cerchiamo di aiutare un po' tutti quanti.
Ma questo... voi guardate anche allo sport in particolare. Qual è il collegamento tra il donare il sangue e lo sport?
È andato per caso, per la solidarietà. Abbiamo fatto una squadra di calcio nel 2004, siamo andati ad aiutare un comune di Giove, degli anziani e dei bambini, portare dei fondi. E da lì è partita questa iniziativa. Abbiamo fatto tante iniziative con la squadra di calcio, di cui io ricordo qualcuna, se vuole posso ricordarle, quella dell'ospedale Policlinico Umberto I. Abbiamo regalato una sala giochi con Quirinale, Camera, Senato e Presidenza del Consiglio, tutti i video ai bambini che fanno oncologia. Siamo andati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, abbiamo donato per tutto il reparto dietro che è stato costruito nuovo. Abbiamo donato, la moglie dell'alpino Langella Giorgio. Quest'anno abbiamo inaugurato il congelatore di cellule staminali parentali, 27.000 euro, lì abbiamo fatto un grosso lavoro, abbiamo fatto un quadrangolare a San Paolo con la Nazionale Vaticana, tra l'altro, il FIABA, il gruppo donatori sangue della Presidenza e l'AMA.
Tra l'altro questa è un'iniziativa recente di cui parleremo tra qualche istante.
Poi adesso c'è l'altra iniziativa che parleremo adesso, che è il FIABA Day, abbiamo fatto altre iniziative per i bambini che serviva un contributo. Io ricordo quello di Monteporzio Catone, sempre con Quirinale, Camera e Senato. Una famiglia l'abbiamo aiutata perché era stato operato il figlio, 4 anni e mezzo, aveva perso il lavoro, il papà, la mamma. A Monteporzio Catone davanti c'erano 500 bambini, è stata una cosa bellissima.
Ciofi, quella. Chi gioca nella squadra della Presidenza del Consiglio dei Ministri?
Nella squadra della Presidenza del Consiglio dei Ministri giocano colleghi. Tutti i colleghi normali che impiegati,
non politici.
Politici no, siamo solo noi colleghi donatori, più che altro sono tutti donatori sangue.
Partite di beneficenza, quindi.
Solo beneficenza.
Davide Dionisi, una domanda.
Sì, volevo sapere se era un organismo autonomo oppure vi raccordate anche con altri organismi più grandi, tipo Avis, per esempio, cioè vi muovete in piena autonomia oppure avete anche un raccordo, un contatto anche con le altre grandi organizzazioni?
Allora, noi siamo autonomi perché andiamo al Bambino Gesù, siamo alla FIDAS. Però non disdegno di parlare adesso, poi ne possiamo pure parlare, con la Croce Rossa Italiana stiamo facendo un progetto in Burundi, sempre con il Vescovo Giù del Burundi, per creare un ospedale nuovo. Perciò ci raccordiamo anche con altri, però per le donazioni siamo per la FIDAS.
Menente.
E invece una cosa, come mai queste iniziative fanno fatica ad arrivare all'occhio, all'orecchio della gente? Perché molti di noi non sanno nulla di queste iniziative. Qual è il problema che non riesce ad avere spazio sui giornali e su altre testate?
Cioè lo sport usato per beneficenza.
Sì, io posso dire una cosa, noi ci abbiamo provato, stando alla Presidenza, poi tra l'altro ufficio stampa, abbiamo mandato giù in ufficio stampa, comunicati, ma non c'è mai... Poi penso una cosa io, la beneficenza si fa come si dice, ma meno si esce fuori e meglio è. L'importante è arrivare ai progetti mirati, perché io qui ho 20-25 progetti, tutti arrivati a destinazione di fronte a gente come poi posso dire Quirinale, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura. Noi quando andiamo a giocare arriviamo direttamente al posto, alla persona che sta lì, perciò consegniamo quello che arriva, arriva lì, direttamente arriviamo. Ecco qual è. Poi se i giornali non ne vogliono parlare non possiamo fare nulla, però l'importante è arrivare. Io parto da un presupposto, il progetto deve arrivare a destinazione, perché anche adesso noi, mo dico questa cosa, ecco, dovremmo partire per l'Etiopia, per creare un reparto di cardiologia con la dottoressa Zagara Elisabetta del San Camillo. Il container che abbiamo mandato giù, 20-40 piedi, è arrivato. Come ci chiamano? Partiamo. Ma partiamo io e altri quattro miei colleghi che hanno fondato il gruppo donatori sangue. Andiamo a montare i letti, a montare i bagni, andiamo giù a lavorare proprio, perché vogliamo che la roba, quando la mandiamo, deve arrivare. Questa è la cosa più bella per me, come la penso io, che io sono un po' pane, come si dice, così, deve arrivare. Così faremo per il Burundi. L'impegno che ci siamo presi col vescovo del Burundi è portare la merce giù, con la Croce Rossa che dovrà gestire l'ospedale. Ci mancherebbe altro, meglio di loro chi ci può stare. Difatti l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ci ha messo a disposizione una dottoressa oncologica pediatrica che verrà con noi. L'importante è arrivare a destinazione.
Ciofi, questa è l'altra faccia dello sport, ne parleremo tra qualche istante. Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, ben trovato.
Buona giornata a tutti.
E allora, subito un primo contributo audio, Massimiliano, così entriamo a parlare di un altro tipo di sport, che non è quello che ci ha detto ora Ciofi.
No.
Ascoltiamo quello che è successo a Torino, all'Olimpico per Torino-Genoa. Questi sono i tifosi che accompagnano la rissa tra giocatori in campo alla fine della partita. Se sei d'accordo, ecco Massimiliano, subito un flash, un giro di tavolo su queste immagini che hanno fatto il giro ieri delle trasmissioni sportive. Cosa ne pensi? Il Torino, tra l'altro, è una grande squadra di grande tradizioni. Ieri ha avuto paura di scendere in Serie B, però non ha accettato la sconfitta.
Ma il Torino, con l'atteggiamento che ha avuto, purtroppo è già una squadra condannata alla retrocessione. Soprattutto dal punto di vista della mentalità, perché ancora una volta ha dimostrato di essere la classica squadra senza cultura sportiva, che è il grande problema di tutto il calcio italiano, perché pensavano di affrontare un Genoa che ormai ha pagato, che aveva ottenuto il piazzamento UEFA e che quindi andava allo Stadio Olimpico di Torino a fare la classica partita di fine anno, la scampagnata con il risultato più o meno aggiustato in maniera tacita. Invece si è trovata una squadra che gioca all'inglese, cioè fino all'ultimo secondo onora il campionato, e quindi questo, diciamo, che la dice lunga su questa cattiva mentalità che purtroppo va assolutamente estirpata.
Ecco, questo è il punto. Ieri il Torino ha dato dimostrazione di una mentalità tipica italiana della serie: ormai tu non hai più niente da chiedere, non infierire e lasciami vivere. Questo può essere un po' la sintesi. Davide Dionisi.
Non vedo perché doveva aspettarsi qualcosa dal Genoa al Torino. Si parla tanto a fine campionato del cosiddetto biscotto, cioè di mettersi d'accordo su una partita per cercare di agevolare l'avversario, quando l'altro invece è già in una situazione di agio. Ma non dimentichiamo che invece, proprio perché Castellani ha menzionato il calcio inglese, il Newcastle è sceso per la prima volta in Serie B, per la prima volta nella sua storia, non facendo alcun dramma, perdendo all'ultima giornata di campionato proprio con un avversario che ormai non doveva chiedere più nulla al campionato.
Antonio Menenti.
Secondo me bisogna focalizzare anche un'altra cosa. A parte i vari biscotti e le varie discussioni che si fanno a tavolino, il problema è sicuramente la provocazione e ancor più sicuramente la reazione incontrollata nei confronti di tuoi colleghi, calciatori che stanno lì sul campo insieme a te a disputare una tranquillissima, o almeno doveva essere tale, partita di calcio. Qui fa provocazioni verso il pubblico e verso i giocatori, si creano delle mine vacanti che possono esplodere da un momento all'altro. Ieri è successo questo.
Ciofi, lei come vede questi episodi e il caso di Torino-Genoa?
Sono brutti, anche perché i ragazzi che vedono non è una cosa bella, anche perché poi la violenza la viviamo tutti i giorni, è una cosa che non va bene. Noi abbiamo fatto a Torbella Monica una partita contro gli attori per ipertensione polmonare. Abbiamo portato 460 bambini delle scuole materne fino alla quinta elementare sul campo per dare un messaggio, oltre all'ipertensione polmonare, la cura, che è una malattia rarissima del Bambino Gesù, far capire a questi bambini, insomma, di essere educati in campo, di portare un qualcosa di nuovo, perché poi parte l'educazione dai bambini, parte. Se noi non cominciamo a educare i bambini quando vanno a giocare a pallone, che sono piccoli, 7-8 anni, i genitori danno un'educazione, pure chi istruisce chi gioca a pallone deve essere una cosa pulita. No, quando vanno lì senti certi genitori, c'è da avere paura.
E questo è il punto, vero Castellani? I genitori che talvolta non fanno bene ai figli quando vogliono che questi figli siano campioni fin da piccoli?
Ma i genitori spesso si sostituiscono all'allenatore, quando poi il ragazzino ha delle potenzialità diventano addirittura i loro manager, i loro procuratori, quindi tutto parte secondo me dalla base. Il problema fondamentale di questo nostro calcio italiano è che è minato purtroppo dalla base.
E allora andiamo ad ascoltare quello che a proposito della rissa Torino-Genoa ha detto ieri l'allenatore del Torino Camolese, e poi avremo anche la voce del giocatore del Torino Rosina. Ascoltiamo, grazie alla regia.
La delusione mia, di tutti i nostri tifosi, dei ragazzi che hanno dato tutto fino all'ultimo secondo. Poi dispiace perché abbiamo sempre dovuto rincorrere, abbiamo dovuto anche oggi fare i conti con qualche infortunio di troppo e abbiamo avuto poi le palle per vincere la partita e non ci siamo riusciti, e al 90esimo abbiamo preso questo gol di un grande giocatore quale Milito. Però insomma i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. In un altro momento della stagione sarei molto più severo con i miei giocatori, però capisco anche che loro si portano dietro tutta una stagione, non soltanto queste ultime partite che io sto vivendo con loro. Quindi un gesto di frustrazione che ovviamente è da censurare, anche perché quando mancano ancora dei minuti al termine della partita bisogna provare a giocare fino in fondo.
Eravamo riusciti a racciuffare la partita per ben due volte, abbiamo sfiorato il vantaggio in determinate circostanze e poi ci hanno punito su una delle ultime azioni. Quando vedi che comunque ci sono delle partite così, vedi anche gli altri risultati, capisci che comunque a loro anche alla fine una vittoria non cambiava più di tanto. Però loro hanno continuato a schiacciare sull'acceleratore. Io in settimana appunto ho parlato, mi era stata fatta una domanda sempre dei soliti gemellaggi qua. Alla fine chi ci va sempre di mezzo è sempre a Torino, cioè a Fiorentina l'anno scorso è venuta qua e ha vinto, andiamo lì e prendiamo 5 pappine, a Genoa ne abbiamo prese 3, oggi siamo venuti a vincere un'altra volta. Si può capire il nervosismo di una squadra che si sta giocando alla permanenza in Serie A negli ultimi minuti e quindi diventa dura adesso, ripeto, alla fine è scaturito un po' un parapiglia per il nervosismo che c'era all'interno del campo.
Castellani, non solo Torino ieri nell'occhio del ciclone, perché a Milano c'è stata anche la contestazione per Maldini, che ha chiuso la sua carriera con il Milan. Naturalmente giocherà ancora la prossima partita, ma è stata l'ultima partita in casa. Anche qua, come spiegare la contestazione a un campione come Maldini?
Ma si spiega sempre con il cattivo sistema dell'organizzazione del tifo. Qui c'è una curva, una parte di curva, voglio sperare, la quale accampa dei diritti nei confronti della società, e molto spesso queste curve ricattano le società per quanto riguarda le trasferte, coreografie e quant'altro, e a quanto pare il motivo scatenante era questa mancanza di fondi per fare la coreografia. Io trovo che sia veramente una cosa assurda, soprattutto negli ultimi minuti che questo grandissimo campione trascorreva in quel campo che ha onorato in maniera incredibile, perché Maldini penso che non sia soltanto un monumento del Mia, ma del calcio mondiale. Quindi quello che è successo ieri poi in uno stadio, una delle poche volte pieno di famiglie, è stata sicuramente una scena molto, molto brutta.
Bene, Davide, su Maldini dobbiamo leggere una notizia arrivata in redazione.
Sì, è stata una contestazione vergognosa, perché Paolo è atleta che va rispettato e che merita da tutti riconoscimento e affetto per quello che rappresenta. Lo ha detto il presidente della FIGC, Giancarlo Abete, ad Acquaniene, a margine della consegna dei premi Ussi Roma. Per avere la contestazione da parte di un gruppo di tifosi del Milan, all'indirizzo del capitano rossonero nel giorno del suo addio sfugge a qualunque logica, aggiunto il numero uno della Federcalcio.
Da Milano torniamo a Torino perché saluto Donaldo Rabino, salesiano, che è il padre spirituale del Torino Calcio. Donaldo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno. Stavo sentendo quel che dicevate adesso su Paolo Maldini. Mi spiace moltissimo perché è un giocatore estremamente serio da un punto di vista umano e di una professionalità incredibile con quel che ha dato il calcio italiano, veramente. Se è così, è bene che questo calcio finisca in fretta, si torni a giocare all'oratorio e basta.
E cosa è successo ieri, Donaldo Rabino, a Torino invece?
Io purtroppo non c'ero perché ero via per una cresia, ma ho solamente sentito un po' così il risultato via radio e poi ho visto qualcosa ieri sera, ma succede quel che succede sempre quando gli animi sono surriscaldati, quando si è con i nervi a fior di pelle, allora basta una stupidaggine a scatenare cose che non dovrebbero succedere. Ecco perché dico, questo calcio comincia già a stufare quando si arriva a queste situazioni. Noi peraltro paghiamo quest'anno tanti errori fatti anche dalla società, ma credo anche tanti errori commessi durante le varie gare, perché se uno va a ben vedere gol annullati, e qui c'è sempre il solito discorso arbitri non arbitri, oppure cose che ti vengono come dati come torti, è chiaro che alla fine tu vai a pagare per un punto o due una retrocessione che ormai può darsi che sia inevitabile, e questo ti lascia la mano in bocca e può spiegare, ma non giustifica, può spiegare questi atteggiamenti. Poi vai a vedere se in campo cosa si sono detti i giocatori tra loro, e allora può scatenare, ma ripeto, sono ipotesi che uno può mettere in conto, non dovrebbero mai succedere, ma mi sembra che il discorso sia molto più in là, di un calcio che è sbagliato ormai un po' su tutte le direzioni, cominciando da certe impostazioni anche che vuole dare la stessa così televisione facendo partita tutte le ore e poi fermando per le ultime due settimane, questo non succede più, con procuratori che girano da tutte le parti, con la stampa che alle volte monta le partite perché è una partita tutta la settimana che è stata portata a certi livelli di tensione, scatena poi quello che scatena in campo, non mi stupisco di niente, ecco perché forse tornare a giocare all'oratorio è la cosa più logica.
Donaldo Rabino, noi ci lasciamo proprio con questa immagine, torneremo con lei a parlare poi di calcio più avanti, dobbiamo tornare a giocare all'oratorio, è una provocazione che vorrei così commentare in studio anche, la ringrazio Donaldo Rabino.
Grazie a voi,
a presto.
Buon lavoro, grazie.
Con Roberto Ciofi, responsabile del gruppo donatori sangue presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Torniamo a giocare all'oratorio
per iniziare a insegnare ai nostri giovani come si gioca in campo e come ci si comporta, che è la cosa più importante che oggi manca, perché noi manca oggi l'oratorio, i genitori e chi ci insegna il calcio e l'educazione in campo, rispetto della persona umana non c'è.
Castellani, che dici?
Ma io dico che negli ultimi anni però questo discorso del recupero anche degli oratori si sta facendo in tutta Italia, secondo me. Io prima parlavo di un calcio minato alla base, ma per tradizione degli ultimi due decenni, però penso che negli ultimi tempi si stanno cercando di aggiustare le cose. Il problema è che i cattivi esempi arrivano dall'alto, arrivano da questi professionisti strapagati. Io prima ascoltavo il commento di Rosina. Rosina ha commesso un doppio errore ancora una volta, ha detto l'anno scorso è venuta la Fiorentina, siamo gemellati con il Torino e ci hanno battuto, cioè. Quindi la mentalità del calciatore, c'è questa cattiva mentalità italiana dell'aiuto, dell'appoggio, della conoscenza, del concordato, diciamo. E quindi secondo me questo è quello il grave del calcio. Il grande problema del calcio è che è un calcio che non ha mai trasparenza, non ha mai pulizia ed è l'esempio cattivo che diamo poi ai giovani.
Bene, noi facciamo un break a questo punto, poi torneremo con Ciofi perché brevemente lo accenniamo. Vogliamo presentare il Fiaba Day, di cosa si tratta?
Ah, il Fiaba Day è una manifestazione che abbiamo iniziato 2 anni fa, l'abbattimento barriere architettoniche, culturali, religiose un po', che comprende quest'anno tutto e sarà una manifestazione con 16 squadre. E poi le prime 6 andranno a fare la finale il 3 ottobre, proprio il culmine col Fiaba Day che verrà aperta a Palazzo Chigi a tutti i disabili.
Ne parleremo tra poco. Antonio Menenti, dopo interverrai anche su questo. Intanto per il nuoto la parola a Davide Dionisi.
Sì, allora ricordiamo innanzitutto che qui a Roma, presso il complesso del Foro Italico e al Lido di Ostia, dal 17 luglio al 2 agosto prossimi, si terranno appunto i mondiali di nuoto. Abbiamo con noi in diretta il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Buongiorno Barelli.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, ricordiamo innanzitutto le sedi. Dunque, nuoto allo stadio del nuoto, la pallanuoto maschile allo stadio centrale del tennis, la pallanuoto femminile allo stadio centrale del tennis, i tuffi allo stadio del nuoto, il nuoto sincronizzato al pallacorda Pietrangeli e il nuoto in acque libere a Lido di Ostia. Allora, a che punto sono i preparativi? Come si sta preparando la Federazione Italiana Nuoto e gli atleti? Barelli.
Ma per quanto concerne gli atleti che saranno i protagonisti, so che in tutto il mondo i più forti campioni si stanno allenando con grande determinazione, in quanto è la prima manifestazione mondiale dopo le Olimpiadi di Pechino 2008. Phelps vuole mantenere questa sua leadership nell'ambito dello sport mondiale in assoluto, potendosi confermare un campione più grande degli altri mai esistiti, con le sue molteplici medaglie d'oro vinte in due Olimpiadi e battendo il record di Mark Spitz nella sola Olimpiade di Pechino, ma così pure tutte le squadre di pallanuoto, di nuoto sincronizzato e tutti i tuffatori. Quindi da parte loro credo ci sarà un grande impegno e saranno loro i protagonisti. Per quanto concerne gli impianti, le cose stanno andando per il verso giusto e credo che sarà uno scenario eccezionale. In 300 metri ci saranno 5 piscine disponibili per tutti gli avvenimenti appunto nel Parco del Foro Italico.
Io vorrei ricordare i numeri del Mondiale Roma 2009, 17 giorni di competizioni, oltre 170 nazioni, 195 aventi diritto, 2500 atleti, 1500 giornalisti, 2500 volontari, 200.000 spettatori in tribuna, 2 miliardi di telespettatori previsti. Ecco, ha qualche altra cosa da aggiungere Barelli a questi numeri che noi stiamo dando ai nostri radioascoltatori?
Ma questi numeri sono stati già superati, perché ad oggi sono oltre 180 paesi coloro i quali hanno già fatto l'iscrizione. Gli atleti che erano preventivati in circa 2005 hanno già superato soglia 2700 e quindi da questo punto di vista ci dobbiamo attendere addirittura più persone, più atleti, più di tutto, e quindi su questo l'organizzazione sarà messa a dura prova, quindi sarà un mondiale con numeri eccezionali mai avuti nell'ambito delle manifestazioni precedenti.
Tante curiosità pervenute allo studio di Non Solo Sport, tra queste ovviamente la questione dei costumi. Ecco, la FIN ha emanato nei giorni scorsi un comunicato stampa nel quale si ribadisce l'autorizzazione dell'uso in competizione di tutti i costumi di nuova generazione autorizzati dalla FINA. Ecco, qual è la situazione attuale?
Ma noi siamo un po' dispiaciuti perché si creano perplessità agli spettatori e a coloro i quali guardano con interesse le vicende, le gesta dei campioni in questo sport molto semplice, molto al naturale, basato sempre esclusivamente con le proprie capacità fisiche e personali del campione appunto. E questi nuovi costumi che sono stati introdotti lo scorso anno dalla Federazione Mondiale tendono a far diminuire la resistenza del corpo in acqua e quindi a dare delle prestazioni migliori, e quindi il nuotatore può andare un po' più veloce. Su questo c'è una querela internazionale sui materiali che speriamo sia risolta quanto prima, e la Federazione Mondiale a Roma vedrà anche la sua assemblea, dove la Federazione Nuoto entrerà nell'esecutivo mondiale e quindi darà anche un contributo in termini di chiarezza. Insomma, non abbiamo bisogno nel mondo del nuoto equivoci che possano modificare l'immagine positiva di queste discipline.
Noi, Presidente Barelli, la ringraziamo per il suo intervento e confermiamo la nostra attenzione al mondiale di nuoto. Seguiremo i mondiali di nuoto attraverso Non Solo Sport e anche altre trasmissioni della Radio Vaticana. La salutiamo e arrivederci a presto e buon lavoro.
Grazie, grazie di tutto e per il supporto che state dando.
Grazie a Barelli, grazie a Dionisi. Castellani, stai ancora qualche minuto con noi perché volevo capire con Ciofi in studio, allora cos'è il Fiabadei? Velocemente perché siamo in conclusione, abbiamo altri ospiti.
Il Fiabadei è una manifestazione per l'abbattimento delle barriere culturali che comprende un po' tutto quanto quello che concerne lingua, disabili o quant'altro. Noi facciamo questa manifestazione da 3 anni.
Da quando inizierà questa manifestazione? Le date?
Inizierà metà giugno. Con l'eliminazione le prime 6 squadre fanno le finali il primo sabato di ottobre, proprio col culmine del Fiabadei che si aprirà a Palazzo Ghigi e tutto
le squadre che parteciperanno a questo torneo?
Allora, Quirinale, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio, Nazionale Vaticana, Guardie Svizzere,
che
Consiglio
non è una
Superiore,
nazionale ma è una rappresentativa.
Rappresentativa, sì. E Nazionale Soci Attori, insomma siamo 16 in tutto adesso.
Bene, grazie. E allora, Antonio Menenti, tifoso sportivo della Roma, Spalletti lascia o resta?
Questo penso che sia soltanto nei cassetti della società, come si usa dire ultimamente. Una cartolina veloce. Paolo Maldini, sono orgoglioso di non essere uno di loro. Spalletti, giusto appunto, quando qualcuno incomincia ad usare il calcio, questa persona deve rimanere a casa.
Castellani, Mourinho resta al 99.9% all'Inter o al 100%?
È difficile perché stiamo parlando di uno dei personaggi più enigmatici del calcio. Sicuramente il più furbo è quello che alla fine, la scelta che farà sarà sicuramente la più opportuna per lui e non so se per le squadre che allena.
Giudizio severo, Don Leonardo Biancalani, presidente emerito della Nazionale Italiana Religiosi.
Buongiorno a tutti voi, agli ascoltatori.
Allora, Mourinho non si sa se resta o va. Zenga è l'unico che ha detto che va via, però non si sa dove, perché ha detto non c'è squadra. Spalletti non si sa quello che farà. Alla Lazio forse Delio Rossi sembra che vada via. Insomma, questi contratti che questi giocatori, tipo Mourinho, hanno con le società, valgono qualcosa o no? Perché qui ognuno la gira un po' come meglio crede.
Il problema credo che sia dei procuratori. Ormai noi siamo degli appassionati del calcio e restiamo così, però chi lavora dentro il calcio sa benissimo che ormai è tutto un gioco di mercato tra domanda e offerta e scelte opportune anche da un punto di vista di cassa e risonanza mediatica.
Come hai visto ieri, Don Leonardo Biancalani, la rissa di Torino-Genoa?
Ma niente di nuovo sotto il sole. Certamente per il Torino è stato un momento di forte tensione, anzi è la partita che praticamente lo manda con un piede, con mezzo piede in Serie B. Però certi atteggiamenti, più volte l'abbiamo detto, sono da condannare, perché purtroppo devono pensare i giocatori di calcio che non fanno altro che essere antitestimoni di tanti giovani che poi dopo prendono a pretesto nel calcio minore per fare altrettanto.
E questo è il nostro editoriale di oggi. Grazie a Don Leonardo Biancalani, ci sentiamo lunedì prossimo. In chiusura, Massimiliano Castellani, ieri Avvenire ha pubblicato, è tornato sul tema Borgonovo e SLA.
Sono stato a provare...
Tu stesso hai fatto un articolo, hai firmato un pezzo.
Sì, è stato un bel incontro che ho fatto in casa Borgonovo e quello che ci tengo a dire è il messaggio di Stefano Borgonovo, che è quello che lui chiede meno soldi magari per inchieste giuridiche che non hanno portato quasi a niente e invece più soldi alla ricerca, perché ci sono dei giovani ricercatori italiani stimati in tutto il mondo ai quali mancano addirittura 30.000 euro per portare avanti una ricerca degna dal punto di vista scientifico. Quindi anche a Cioffi magari rilancio l'opportunità di organizzare una partita in favore ad esempio della SLA, che sta colpendo tantissimi calciatori.
Grazie a Castellani, la risposta di Cioffi.
Volentieri, guarda, noi stiamo facendo per la SLA con la funzione pubblica, perché c'è stato un collega che ha avuto questa malattia e volevamo farla quanto prima, ma adesso vediamo, ci metteremo d'accordo qui con Lodi e vediamo di poterla fare.
Molto bene, questo è anche Non Solo Sport, il programma sportivo della Radio Vaticana che oggi termina. Grazie a Massimiliano Castellani in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano. Io ringrazio Davide Dionisi e Antonio Menenti in studio, ringrazio Roberto Cioffi, responsabile del gruppo donatori sangue presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da Luca Collodi è tutto, grazie a tutti, lo sport torna sulla Radio Vaticana lunedì prossimo.